Fabrizio Ponciroli, che è il nostro editorialista del venerdì. Ciao Fabri, ben ritrovato.
Ciao, ben trovati a tutti.
È un venerdì frizzantino, anche se dalla tua Juventus non ci si aspetta granché, e tra poco preparati che ti faccio dare i voti al calciomercato, però partiamo da quest'ultimo giorno, dai.
Da quest'ultimo giorno di mercato, intendi?
Sì, 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 sì.
Beh, insomma, potrebbe succedere di tutto, però come sempre le ultime ore sono anche quelle delle grandi delusioni, no? Quindi ci si aspetta talmente tanto che a volte se ne vale con un pugno di mosche in mano. Sono curioso di vedere cosa riuscirà a fare Milan dopo aver perso Taremi, molto curioso anche di capire se l'Inter avrà una zampata finale, e poi tutte le altre che sono in gioco per provare a mettere a posto all'ultimo secondo i propri roster. Però il tempo è quello che è, quindi non mi aspetto tantissimo, perché poi le squadre italiane non hanno sicuramente la forza economica di un tempo, e quindi andare a bussare all'ultimo giorno di mercato senza grandi possibilità economiche alle altre squadre non è così semplice, insomma.
Sì, diciamo che le milanesi si sono mosse anche in anticipo oggi, perché già in mattinata è arrivato Klaassen a Milano, nuovo centrocampista dell'Inter. Il Milan sta chiudendo Daka dall'Leicester, extracomunitario attaccante, dopo aver definitivamente mollato la pista Taremi. Buongiorno e buon ultimo giorno anche a Vincenzo Marangio. Ciao Vince, ben ritrovato.
Ciao Francesco, buongiorno, e buongiorno anche a Fabrizio, che sento con grande piacere a distanza. Intanto mi posiziono meglio.
Vai,
ciao Fabrizio, buongiorno anche a te.
Posizionati, ho già interrogato Fabrizio sull'ultimo giorno, quindi lascio a te la palla, Vince.
Per l'ultimo giorno o per la prima domanda a Fabrizio?
Entrambe, voglio sentire anche te.
Allora, per l'ultimo giorno... Per l'ultimo giorno diciamo che io mi allineo molto anche a Fabrizio, è il giorno che può diventare anche un po' delle delusioni. Adesso non mi aspetto grandissimi colpi in quest'ultimo giorno, sono curioso anch'io di vedere il Milano come si sistema lì davanti, curioso di capire anche l'Inter se chiuderà per Klaassen, poi ne parleremo anche più tardi, e sicuro che la Juventus non farà particolari acquisti. Intanto chiedo alla regia di abbassare leggermente la base, perché altrimenti sento, ecco, esatto, che sennò poi tendo a urlare, non vorrei disturbare con la voce, e quindi insomma direi che il grosso le squadre lo abbiano fatto, ecco il Napoli anche alla fine si è riuscita a sistemare, l'unico problema lì dietro non è riuscita a sostituire Kim come avrebbe voluto. L'arrivo di Lindelof è stato comunque importante anche quello, Lozano non so se poi alla fine riuscirà a essere sistemata un po' la sua situazione, credo di sì, però vediamo che l'ultima giornata di mercato secondo me non dovrebbe portare grandissime cose, c'è ancora Zapata in bilico un po' sulla questione Atalanta, poi per il resto le grosse manovre sono state fatte. Piuttosto, ecco, l'ultimo giorno di mercato mi fa venire in mente l'unico reale acquisto di mercato che ha fatto la Juventus, al di là del rinnovo con Adrien Rabiot, che è Timothy Weah, quel Timothy Weah che il signor Fabrizio Ponciroli ha avuto modo di intervistare per il Corriere dello Sport. E quindi allora glielo dobbiamo chiedere a Fabrizio, certo. Che impressione ti ha fatto questo ragazzo, Fabrizio, quali sono stati anche i passaggi più interessanti?
Beh, allora sì, è stata un'esperienza molto interessante, perché quando hai la possibilità di intervistare un giocatore, tra l'altro per tanto tempo, quasi 20 minuti, riesci anche a capire che cosa ha in mente, che tipo di personaggio è. Ho visto un ragazzo molto equilibrato, subito mi ha detto: guarda, io capisco quello che mi dici in italiano, però parliamo in inglese. Sta studiando italiano, mi ha detto: in 6 mesi sono pronto, ci rivediamo a fine anno e risponderò in italiano. E mi ha detto un sacco di chicche, una su tutte, che Allegri sta provando a parlare inglese per fargli capire i movimenti, ma forse a parlare italiano, che almeno è più divertente. Oppure, in maniera un po' più seria, io ho insistito molto su Osimhen, lui ha giocato a Lille con Osimhen, dicendo: beh, è più forte Osimhen o più forte Vlahovic? Lui ha difeso a spada tratta Vlahovic, dicendo: è perfetto per la Juve, non lo scambierei con Osimhen. che poi è il titolo che ho dato al Corriere dello Sport. Quindi, cioè, mi è sembrato molto molto determinato su quelli che sono i suoi compagni e sulle sue aspettative di stagione. Poi vabbè, tante cose divertenti, il suo attore preferito ad esempio è Tom Hardy, che è quello che ha fatto Venom recentemente, innamorato perso della pasta che mangia ogni giorno con un tipo di sugo diverso, quindi tanta curiosità sul tipo di personaggio. Va pazzo per il gelato, esce, visto che non lo riconoscono ancora tanto a Torino, non cito la gelateria, però la gelateria in centro, e tante piccole curiosità su un ragazzo che si sta facendo aiutare da McKenny e da Moise Ken per conoscere Torino e entrare nello stile Juventus. Innamoratissimo della moda, innamoratissimo, e molto attento alla musica, vorrebbe fare una canzone insieme a Drake, quindi punta a dire abbastanza in alto, però gli piacerebbe fare qualcosa anche con Leao. Quindi ho trovato un ragazzo pronto, ecco, questa direi che è la sintesi dell'intervista. Per niente titubante, per niente imbarazzato, c'erano quasi 300 tifosi, è stato molto gentile finché ha potuto, perché poi l'hanno portato via. Quindi secondo me è un giocatore da Juve a livello mentale, vediamo che se lo è anche a livello fisico.
Sì, poi ha citato anche un po' di idoli, ha citato anche Alex Del Piero, così per fare un riferimento.
Del Piero, David, Cafu, lui da piccolo impazzito per Neymar, Neymar del Santos, quindi io gli ho detto subito ti capisco, perché quel Neymar faceva delle cose in campo, dei trick che poi non ha più fatto. Quindi il suo idolo era suo padre, ha precisato. Vorrei vedere gioca in casa, però Neymar e tutti gli altri l'hanno ispirato molto.
Bello, complimenti Fabri, perché è stata davvero un'intervista per capire soprattutto il personaggio UEA, una ventata d'aria fresca, di gioventù, soprattutto per quanto riguarda questo americano che ti ha regalato anche degli aneddoti molto interessanti. Vince, andiamo sulla Champions?
Sì, però volevo chiedergli un attimo se il passaggio su Vlahovic gli è sembrato più una paraculata oppure ci credeva davvero.
No, davvero. Vincenzo, infatti guarda, anche il Corriere dello Sport mi ha chiesto, assolutamente no. Cioè lui è convinto, ma davvero, è convinto che Vlahovic, per il modo di essere, la grinta che ci mette, la velocità e la capacità di esecuzione, che sia perfetto per questa Juve. Lui non ha detto che Vlahovic è più forte di Osimhen, ha detto che Vlahovic è perfetto per questa Juve, che è diverso.
E infatti questo è un passaggio molto importante.
Dal pero. Quindi
è un passaggio molto importante.
Juve, per questo modo di giocare, secondo lui Vlahovic è perfetto. Quindi stiamo a vedere. Insomma, Osimhen mi sarebbe piaciuto vedere nella Juve, però ce lo dice UEA che si gioca insieme tutti i giorni, proviamo a credere.
Ci fidiamo, anche perché poi è quello che è cominciato meglio tra i migliori nella Juventus. Il gol per esempio al Bologna è bellissimo, e quindi insomma sicuramente avrà le sue ragioni. Francesco, di mercato, di gironi, Champions.
Sì, andiamo dalla Champions, andiamo in Champions e poi andiamo anche vi faccio dare i voti dal mercato. Andiamo a vedere tutte quante i raggruppamenti, perché sono molto interessanti. Dal girone A, che vede impegnati il Bayern Monaco, lo United, il Copenaghen, il Galatasaray. Il girone B, Siviglia, Arsenal, PSV e Lens. Nel girone C troviamo la prima italiana, il primo incrocio romantico, Napoli contro Carlo Ancelotti, il Real Madrid, il Braga e l'Union Berlino. Il girone D invece vede l'altra italiana, ovvero l'Inter, che rincrocerà il Benfica con il Salisburgo e la Real Sociedad. Il girone E vede la Lazio impegnata con il Feyenoord, altra vecchia conoscenza, perché soltanto lo scorso anno il Feyenoord praticamente stromette la Lazio dall'Europa League. Poi Atletico Madrid del grande ex Cholo Simeone e il Celtic. Il girone F vuol dire anche girone di ferro per il Milan, che vede incrociare il Paris Saint Germain di Donnarumma, il Borussia Dortmund e il Newcastle del fresco ex Tonali. Chiude poi il girone G, Manchester City, Lipsia, Stella Rossa e Young Boys. Il girone H, Barcellona, Porto, Shakhtar Donetsk e Anversa. Un primo giro lo faccio con Fabrizio Ponciroli. In generale, se ti vuoi soffermare su qualche italiana, Fabri.
Ma allora, innanzitutto direi che tutto sommato ci è andata bene. La Lazio, secondo me, ha pescato i jolly, perché era veramente difficile pensare ad un gruppo, ad un girone così, non dico abbordabile, però in linea con la qualità della Lazio, se vedremo la vera Lazio prima o poi.
Certo.
Per quanto riguarda l'Inter non vedo problemi, proprio credo che l'Inter andrà sul velluto. Napoli deve stare un po' attento, perché comunque ok, Real Madrid si qualificherà sulla terza, bisogna stare attenti. E il Milan secondo me invece è stato molto sfortunato, perché comunque il Paris Saint-Germain non è più il Paris Saint-Germain delle stelle, ma adesso è una squadra vera. Luis Enrique a me piace tantissimo, l'ho sempre detto, e se riesce a dare al Paris Saint-Germain un'identità, i francesi sono forti. E a me preoccupa Newcastle, perché è una squadra, l'ho già vista giocare in Premier League 2 o 3 volte, e credo che abbia la stessa velocità di esecuzione del Milan, e questo è pericoloso, perché quando una squadra corre come il Milan potrebbe essere un problema. Quindi dal mio punto di vista Milan sfortunato, Lazio super fortunata, e Inter e Napoli va bene così.
Vincenzo?
Guarda, io copio e incollo più o meno i ragionamenti di Fabrizio. Sicuramente il Milan ha avuto il girone più complicato, perché è vero che uno dice vabbè, però il Paris Saint Germain non è più quello degli astri, dei fenomeni, di Neymar, di Messi, non è più quel Paris Saint Germain lì. Però, come dice Fabrizio, paradossalmente è più squadra adesso che prima. Allora, mentre prima il Paris Saint Germain si fermava a un certo punto proprio perché magari si specchiava un po' troppo, adesso ha un'identità sulla quale sta lavorando Luis Enrique, che la rende una squadra estremamente pericolosa, e sicuramente poi Luis Enrique vorrà dimostrare che con il concetto di squadra e con un lavoro fatto bene può portare il Paris Saint Germain più avanti rispetto a quello che è riuscito a fare con i grandissimi campioni. In quello stesso girone poi c'è il Borussia Dortmund, che è sempre un'avversaria estremamente estremamente complicata da affrontare. Il Newcastle ha grandissime qualità, e poi è singolare come la storia del calcio abbia messo in questo girone del Milan i due grandi ex, Donnarumma, Paris Saint Germain e Tonali, cioè proprio sgambetti, o comunque queste storie che si intrecciano, che sono molto belle. Il Napoli, al di là del Real Madrid, io starei un po' attento all'Union Berlino. A proposito di Union Berlino, è appena uscito il comunicato della Juventus che saluta Leonardo Bonucci, perché adesso è ufficiale il suo passaggio all'Union Berlino, quindi occhio anche, perché credo sia a girone pieno, cioè a punteggio pieno per adesso l'Union Berlino in Bundesliga, squadra che comunque già l'anno scorso ha dimostrato di essere cresciuta molto. Il Napoli è più forte, ovviamente, non del Real Madrid, ma con il Real Madrid, soprattutto a Napoli, te la puoi giocare. Credo che il Napoli alla fine il girone lo possa passare. L'Inter è quella che è andata meglio di tutte, secondo me, anche se comunque poi bisogna stare sempre sul pezzo. E la Lazio, sì, sono d'accordo con Fabrizio che ha avuto il girone facile, però credo che forse il girone più facile l'abbia avuto l'Inter rispetto alla Lazio. Bisogna capire, ecco, quale impatto avrà la Lazio, no Fabrizio? Perché al di là delle avversarie è proprio la Lazio che per adesso non ha ancora ingranato, quindi forse la Lazio deve essere preoccupata più per se stessa.
Oh, mi fai un bell'assist, perché prima di darvi la parola sui voti al mercato volevo soffermarmi un secondo sulle due romane, anche perché stasera c'è Roma-Milan e domani c'è Napoli-Lazio. È un crash test per chi? Lo sappiamo che magari no, ci si concentrerà più sulle romane, che sono una ad un punto e l'altra a 0 punti, però anche per Napoli e Milan è il primo vero scontro diretto per capire, no, la caratura di certe squadre. Aggiungo io, Fabri, soprattutto per il Napoli, che ha trovato due avversari un po' più abbordabili anche rispetto al Milan. Andiamo su queste due partite che si giocheranno tra stasera e domani sera, e poi andiamo sui voti al mercato. Fabri?
Beh, allora, il campionato entra nel vivo, nel senso letterale del termine. Adesso ci gustiamo le prime partite che contano, quelle che ci fanno sussultare. Ma guarda, Roma-Milan è interessante, però obiettivamente Lukaku è appena arrivato, quindi non riesco ancora a pensare che sia la Roma definitiva che ha in mente Mourinho. Però è anche vero che il Milan non può sbagliare, perché tutto l'entusiasmo che si sta creando qui a Milano intorno ai rossoneri potrebbe avere una brusca frenata se dovesse saltare il banco contro la Roma. Quindi è una partita molto interessante. Invece per quanto riguarda Napoli-Lazio, io non voglio essere il solito anti-Sarri, non mi è mai piaciuto, non è un segreto, però la Lazio si deve svegliare e credo che questa sia l'occasione almeno per far vedere qualcosa di buono, perché al di là delle parole al vento e inutili di Sarri, cioè la Lazio non ha iniziato male, ha iniziato malissimo, ma sotto tutti i punti di vista. Quindi mi aspetto e pretendo una grande prova della Lazio, ma credo che tutto il popolo biancoceleste si aspetti una prestazione importante, perché obiettivamente questa non può essere la Lazio. E non posso credere che nel giro di 2 mesi si sia spento l'entusiasmo per il gioco di Sarri. È vero, è andato via Milinkovic-Savic, però sono rimasti tutti gli altri. Quindi obiettivamente la Lazio secondo me deve fare una gran partita contro il Napoli, perché sennò sarebbe crisi vera, ma proprio crisi,
Sì, sì, siamo d'accordo, anche perché poi si andrebbe alla sosta con 0 punti e al ritorno dalla sosta c'è anche Juventus-Lazio. Va bene, allora andiamo velocemente, pronti, voto e motivazione, ripartiamo esattamente come le gare di campionato, facciamoci aiutare proprio da quest'assist e da questo argomento di cui abbiamo parlato entrambi, quindi sia Fabrizio sia Vincenzo. Parto da te, Vincenzo. Voto di mercato alla Roma e al lavoro di Tiago Pinto, prego.
Allora mi verrebbe da dare un bel 7, perché soprattutto poi nel finale andare a prendere Lukaku potrebbe essere l'acquisto che svolta sia dal punto di vista dell'entusiasmo, può portare qualcosa alla Roma, perché prima Fabrizio parlava giustamente di una Lazio che adesso si deve svegliare, però anche la Roma dal punto di vista soprattutto dei risultati si deve svegliare, non può più perdere tempo e terreno, e oggi è una giornata importante perché poi affronta la squadra che è una tra le più in forma, quindi l'arrivo di Lukaku è sicuramente importante, un mercato che si è completato
a costo zero.
A costo zero, esatto. Mi lascia un po' perplesso ancora un pochettino la difesa e soprattutto il portiere. Quindi la trovo comunque una Roma ancora incompleta, però al netto delle difficoltà in generale che ci sono, io do comunque un 7 al lavoro di Tiago Pinto e della Roma, del mercato della Roma.
Fabrizio.
Io salgo di un punto, gli do un 8, perché aggiungo Aouar, che secondo me è un grandissimo centrocampista e risolverà un sacco di grane a Mourinho. Concordo sul fatto che solo il finale del mercato ha salvato la Roma, siamo in Italia, siamo gente passionale, è chiaro che l'arrivo di Mourinho, di Lukaku sposta completamente il voto, perché sono stati bravi, tutto sommato, sembrava destinato in Arabia o nel nulla, ti porti a casa Lukaku, che se sta bene fisicamente, lo ripeto all'infinito, è un attaccante secondo me straordinario. Bisogna vedere se sarà in grado di gestirsi fisicamente. Quindi io vado per l'8 perché ci aggiungo a War.
Ok, andiamo avanti. Voto e motivazione per il mercato del Milan. Vincenzo.
Allora, qua è complicato, perché diciamo che io inizialmente avrei dato anche qui un 7, perché comunque ci sono tanti giocatori che va capito insomma come è stato fatto. È il mercato fatto dal computer, no? Ne abbiamo parlato i giorni scorsi, nei mesi scorsi, un mercato fatto in maniera particolare. È stato scelto un progetto, è stato scelto che tipo di giocatori dovevano arrivare ed è stato ricostruito. Però devo dire che i soldi di Tonali, incassati da Tonali, che poi il Milan si ritroverà appunto nel girone di Champions, secondo me sono stati molto ben investiti. Pulisic per esempio ha avuto subito un impatto importante, abbiamo visto anche Giroud praticamente rinascere a nuova vita, però con i rinforzi che sono arrivati, anche lo stesso Loftus-Cheek, è una squadra che secondo me può fare ancora meglio, ma già sta facendo bene. Ecco, forse lì dietro qualcosa concederà, però è anche una squadra che aggredisce molto, sale tanto e quindi anche per questo concede. Però io gli do un voto di fiducia maggiore rispetto a quello che ha dato la Roma, gli do un 7,5, anche se dobbiamo capire come finisce la storia dell'attaccante, ecco perché
sta per arrivare
ancora...
Daka dall'Leicester
sì, e sì. Dovesse arrivare Daka dall'Leicester, per me il 7,5 è confermato, non diventa 8, però almeno diciamo
forse diventa 8 con Taremi.
Esatto, con Taremi era 8, quello volevo dire, con Taremi era sicuramente 8, con Daka sì. Diciamo è 7,5, però comunque è una squadra che secondo me ha fatto un mercato rischioso, ma fino adesso è sembrato quello là efficace. E secondo me stasera può già arrivare una risposta molto importante nel primo big match con la Roma.
Fabrizio.
professore esigente il Vincenzo, eh. Io sono di manica larga, io a Milan do 9 perché rivoluzionare una squadra in questa maniera, con una cessione top, che è stata quella di Tonali, e prendere giocatori futuribili, nel senso che se dovessero far bene anche solo un anno li puoi piazzare a cifre importanti, io voglio premiare questo coraggio rischioso. È un mercato, detto benissimo Vincenzo, sicuramente rischioso, però io prendo questa voglia di rischiare della società Milan, e quindi mi è piaciuto molto il mercato, perché mi sembra funzionale a quello che è il progetto di Cardinale, quindi un bel 9.
Andiamo avanti, mercato del Napoli, voto e motivazione Vincenzo.
Mercato del Napoli, allora io qua devo dare 7,5, perché 8 sarebbe stato se avessero sostituito anche Kim. Continuo a fare il professore severo e dico 7,5, anche se Lindelof è stato un ottimo acquisto, secondo me può fare la mezzala, ma può fare tranquillamente anche la sottopunta, il trequartista, insomma è un giocatore che può dare tanto, non è il sostituto secondo me di Lozano, però è un giocatore che può tornare molto più utile rispetto a Lozano. Trattenere Osimhen è stato il capolavoro del Napoli, trattenere Kvaratskhelia anche, non era scontato perché le offerte importanti sono arrivate, e tenere duro significa per il Napoli essere cresciuto come società. Certo, non essere riuscito a portare Vega è stato un po' quell'intoppo che forse ha fatto saltare il banco su quello che poteva essere un 8 come voto complessivo, però l'unico dubbio del Napoli che mi tengo è sull'allenatore, che per adesso però sta facendo molto bene perché sta rispettando più o meno quello che è il lavoro che ha fatto il suo predecessore Spalletti, non sta stravolgendo nulla, e non a caso il Napoli ha ricominciato da dove si è fermato, cioè vincendo e convincendo, quindi 7,5 anche qui.
Fabrizio?
Questa volta siamo d'accordo, sono anch'io orientato a un 7,5, tendente all'8, credo che il dopo scudetto non sia mai facile per nessuno, in particolare per una squadra che non lo vinceva da 33 anni. L'hanno gestito bene, sono stati bravi, De Laurentiis ha confermato di essere un presidente vero, cioè che mantiene la parola data, almeno a livello di giocatori, e credo quindi che il Napoli abbia fatto il mercato che doveva fare. Il capolavoro, io sono stupito ancora oggi a poche ore dal mercato, è il fatto di aver tenuto Osimhen. Osimhen è uno dei tre attaccanti più forti in questo momento in Europa, credo che chiunque avrebbe pagato tantissimo per averlo, e invece Osimhen, almeno per quest'anno, gioca ancora nel Napoli e ne sono felicissimo, perché vedere giocare Osimhen è speciale. Quindi lo considero il grande capolavoro del mercato estivo del Napoli.
Mercato Lazio, Vincenzo.
Mercato Lazio, qua sono ancora un po' perplesso, ti dico la verità. Ti dico... perché
non abbiamo sentito
dubbi,
il voto, Vince.
Un po' sui giochi. 7, okay. Ti dico 7. Però ho tanti dubbi, perché poi credo che, per esempio, Milinkovic-Savic non sia stato sostituito nel modo giusto, e perché mi manca ancora qualcosa a questa squadra, e credo che nonostante le scelte fatte l'attacco sia ancora incompleto.
Fabri?
Insufficienza piena, 5. 5 perché oltre a quello che ha detto Vincenzo,
qua sono stato largo di maniche io.
Oltre al fatto che non hanno assolutamente sostituito Milinkovic-Savic, ed era la prima cosa che avrebbero dovuto fare, l'attacco non ci siamo, cioè non puoi pensare che Immobile ti risolva sempre i problemi, le alternative non sono di valore, almeno secondo me non lo sono, e quindi credo un mercato che potrebbe causare problemi a Sarri, già si ricrea da solo, e poi con un mercato del genere, insomma, la Lazio deve fare la Champions League, mi sarei aspettato molto molto di più e qualche nome importante, soprattutto un attaccante importante.
Mercato Inter, così andiamo verso la fine, vai Vince.
Mercato Inter, io qua onestamente torno a essere di manica larga. Allora, Forse manca soltanto un attaccante che poteva fare meglio, però io qua onestamente mi sento di dare un 8, ti dico la verità, perché il centrocampo mi sembra il centrocampo più forte della Serie A.
Ne sta facendo le viste mediche Alconi.
Sì, esatto, che va a impreziosire un centrocampo che però già così è fortissimo. È vero che hai perso Brozovic, però hai preso Frattesi, non hai perso Barella, hai comunque Çalhanoğlu, adesso prendi Klaassen, insomma hai fatto un centrocampo importante, si è solo intoppata un po' su alcune trattative di mercato perché è andata un po' lunga sulla questione portiere, soprattutto sulla questione Samardžić sono andati un po' lunghi, evidentemente comunque c'erano difficoltà, però questo mi fa capire che ancora una volta Marotta ha lavorato con il nulla tra le mani e quindi va premiato il suo lavoro. E davanti io credo che la partenza di Lukaku forse liberi ulteriormente Lautaro, che è il giocatore accanto al quale qualsiasi attaccante si può trovare bene, perché lui sa fare sia la prima che la seconda punta, ed è un giocatore che magari con più responsabilità può addirittura dare qualcosa in più all'Inter. Quindi io fermo 8 per Marotta.
Fabri?
Io 9 al pari del Milan, perché il colpo Frattesi credo che sia il colpo dell'estate per quanto riguarda il calcio italiano. Non me ne vogliono gli altri, non me ne voglio Lukaku, però credo che prendere Frattesi sia stato un colpo eccezionale. Giocatore italiano, giocatore che mi fa impazzire, capacità di inserimento come pochissimi altri in Europa, insieme a Barella e Çalhanoğlu dà all'Inter un centrocampo eccezionale. Sono stati anche bravi a cedere, Onana è un capolavoro, perché cedere un portiere dopo un anno a quelle cifre è fantastico. Certo, hanno gol.
Che è successo?
Che è successo? L'hanno rapito.
Va bene.
Speriamo non sia successo.
Riproviamoci, perché si è spento.
Sarà solo la linea.
Si è spento gradualmente Fabrizio Conciro.
Allora, io so che lui stava finendo di sistemare gli scatoloni per il trasloco. Non vorrei che fosse caduto qualche scatolone, perché sentivo proprio un rumore.
Sì, vai.
Ecco. Sei riemerso.
Sono riemerso, stavo dicendo che Frattesi è un colpo eccezionale, vendere Onana è un capolavoro assoluto. Ecco, l'unica cosa che probabilmente l'Inter ha sbagliato è pensare che Lautaro Martinez possa fare tutto da solo, perché Thuram è un grande giocatore ma ha caratteristiche diverse, e con il senno di poi forse Dzeko poteva essere ancora utile.
Juventus, Vince.
Allora, Juventus, io ti do un voto, non sarà capito, ma va capito. Io alla Juventus do 7,5 e mi spiego, tendente anche all'8. Molti tifosi della Juventus sono arrabbiati, però il lavoro di Giuntoli era esattamente quello che ha fatto. La Juventus ha perso gli introiti dalle coppe, doveva sistemare i conti, quindi non avrebbe mai potuto acquistare giocatori. Quello che doveva fare era ridurre il monte ingaggio, e credo che l'abbia portato da 98 a 83, credo, vado a ricordo. Doveva abbassare l'età media, credo che l'abbia abbassata di circa 2 anni, e doveva, se possibile, trattenere i giocatori importanti. Ha rinnovato Rabiot, ha trattenuto Chiesa e Vlahovic. È vero che se fossero arrivate offerte importanti magari sarebbero partiti, però intanto sono rimasti, e sono rimasti anche con la testa giusta, da quello che vedo. Recupera qua la Juventus, avendo solo il campionato come manifestazione, può avere tutte le carte in regola per vincere il campionato, a patto che Allegri ci faccia vedere a tutti la versione vista Udine e non quella contro il Bologna. Dove manca qualcosa, probabilmente sulle fasce, tutto lì a sinistra, dove oltre a Cambiasso c'è un Alexandro che continua a essere il punto di debolezza della squadra. Però dico 7,5 perché intanto il lavoro che doveva fare Giuntoli era questo e l'ha fatto.
Fabri?
Io scendo a 7, però anche per me è stato un mercato oculato e corretto, proprio perché Giuntoli è stato chiamato per risanare i conti come primo obiettivo. Cioè, non aveva come obiettivo quello di fare il colpo ad effetto, rivoluzionare la squadra, doveva rimettere a posto i conti, e ci sta riuscendo in maniera progressiva, lenta magari da certi punti di vista, ma graduale. L'unica cosa che mi spaventa è la mancanza di un altro difensore importante, perché Bremer è un buon giocatore, ma non mi sembra un leader. E Danilo, l'anno scorso, l'hanno fatto giocare anche le sfide di poker in famiglia, e mi sembra che non possa veramente fare tutto l'anno a queste condizioni. Spero cresca Gatti e spero che Rugani possa dare una mano, però ecco, mi sembra che manchi un difensore centrale qualitativo. Però per il resto sottoscrivo quello che ha detto Vincenzo, perché chi pensa che la Juventus abbia fallito nel mercato non ha capito che mercato voleva fare la Juventus. UEA è l'unico acquisto, ma non perché la Juventus non è riuscita a prendere altri giocatori, ma perché hanno deciso di non prendere altri giocatori. Questo è diverso.
Benissimo.
E guardati a chiosa di questo, Francesco e Fabrizio, vi aggiungo per farvi capire la difficoltà della Juve, a che cosa era volta, che leggiamo adesso il comunicato della chiusura del rapporto con Bonucci, che produce una minusvalenza caricata nel bilancio 22-23. Tutto questo perché è stato fatto? Per risolvere il contratto al 30 giugno, in modo da caricare tutti i costi nell'esercizio precedente e far sì che nell'esercizio successivo, cioè 2023-2024, la Juventus possa operare un risparmio contabile di 14 milioni. Quindi è un lavoro esattamente ed esclusivamente contabile ed economico quello che ha fatto Giuntoli nella scelta della rosa e delle cessioni, compreso quello di Bonucci. Quindi non si è guardato tantissimo solo all'aspetto tecnico, ma soprattutto a quello economico.
Benissimo, Fabri, grazie, buon fine settimana, appuntamento con te venerdì prossimo.